Allora, riprenderei dove siamo rimasti, cioè su queste tre domande, per riuscire a capire qualcosa di più su questa interazione tra le chinesine e i microtubuli e nel ruolo che possono avere i cargo nelle regolazioni del trasporto e dell'affinità delle chinesine stesse per i microtubuli. Allora, la prima domanda era se le chinesine sono in grado di associare i microtubuli e di viaggiare lungo i microtubuli anche in assenza di cargo. Avevamo già detto che la catena pesante della chinesina 1 possiede nella parte C-terminale un'attività inibitoria. E qualche anno fa un gruppo si è interessato, che è sempre lo stesso, se guardate l'ultimo autore è lo stesso che era il primo autore dell'articolo precedente, perciò in realtà è lo stesso gruppo di ricerca che ha sviscerato questi problemi. E dunque hanno cercato di capire se sia la catena pesante da sola, quella catena pesante più catene leggere e la presenza di cargo, cosa cambia ai fini dell'interazione con i microtubuli. Allora, è stato fatto questo esperimento mettendo a confronto l'interazione con i microtubuli, trasfettando e avendo la presenza soltanto della catena pesante, oppure catene pesanti più catene leggere. Questo è stato fatto appunto in assenza di microtubuli, in presenza di microtubuli, più catena pesante, stessa cosa, stesso schema sperimentale con le due catene. Per adesso guardiamo quello che è il risultato nella parte sottostante. Si analizza il legame ai microtubuli e, in modo anche, se vogliamo, per alcuni aspetti sorprendente, se la catena pesante da sola in realtà riesce a legarsi ai microtubuli. Perciò state attenti a questo schema che ho rimesso qua, e soltanto con le due catene pesanti. Vedete che ho tolto dallo schema le catene leggere, perché in questo caso non ci sono le catene leggere. Non torno più sul problema, ma comunque questi sono appunto i famosi tag per mettere in evidenza queste molecole che sono state trasfettate, e la presenza o meno dei microtubuli polimerizzati è dovuto al fatto di aver trattato o meno con sostanza che possono depolimerizzare o al contrario stabilizzare i microtubuli. La N sta per questo analogo dell'ATP che non è idrolizzabile e avevamo detto l'altra volta permette un'interazione più stabile. Perciò nel famoso approccio in questa volta di legame, vediamo che è legata la catena pesante, tanto qua non c'è la catena leggera, però in questo caso riesce a legarsi. Se nello stesso schema sperimentale ho aggiunto la catena leggera, c'è una leggera associazione addirittura della catena leggera da sola, ma comunque perdo soprattutto l'interazione della catena pesante con i microtubuli. Perciò, in pratica, da sola la catena non è autoinibante. Quando è presente invece la catena leggera, non interagisce più con i microtubuli. Come dire, probabilmente avremo un sistema nel quale impedire l'interazione con i microtubuli soprattutto lo spostamento lungo questi microtubuli di chinesine che non hanno agganciato il cargo, e come dicevamo l'altra volta, evitare di avere uno spreco energetico, far viaggiare a vuoto un sistema di trasporto. E dunque, se io ho messo soltanto la catena pesante, abbiamo detto non è inibante, quando abbiamo messo la catena leggera, questo anche se l'attività inibitante di per sé, o inibitrice, di per sé è contenuto nella parte C-terminale della catena pesante. Però la struttura conformazionale che fa maggiormente esprimere questo aspetto inibitorio si manifesta maggiormente quando è presente la catena leggera, perché questo fa cambiare alla catena pesante la sua struttura. Vedremo uno schema dopo che ce lo fa vedere in modo più evidente. In effetti questo addirittura è un articolo sempre nello stesso gruppo, questo non è dello stesso gruppo, questo è di un altro gruppo, però che ha ripreso questi esperimenti o questa problematica. E se voi vedete, questo è su un articolo adesso pubblicato su PNAS, che è Proceedings of the National Academy of Science, un giornale americano, abbastanza importante, e non c'è indicato l'anno o le pagine, perché è ancora sotto la forma solo elettronica, non è ancora stato pubblicato nel volume che non è uscito, però è già disponibile in rete. E se uno vuole poi ritrovare una delle informazioni che danno, diciamo, riferimento specifico, è il fatto di avere quello che si chiama il DOI, D-O-I. Ve lo segnalo perché se uno vede sulle pubblicazioni e si chiede cos'è questa sigla, sono in realtà i codici che identificano poi dopo in modo specifico gli articoli. Allora, visto che è tutto fresco di pubblicazione, però almeno permette anche di avere uno schema riassuntivo, non farò tutto il dettaglio dell'esperimento, discuteremo solo un aspetto, ma hanno ripreso esattamente questo problema. Vi ho messo a confronto la modalità in cui abbiamo rappresentato questa chinesina 1 finora, per darvi le corrispondenze con quello che è stato fatto in questo lavoro. Perciò noi abbiamo usato questo tipo di rappresentazione, ok? Dove ci sono le due catene pesanti, le due catene leggere. Vi ho messo le corrispondenze con le frecce, perciò queste sono è la catena pesante ed è quello che vedete qua, ok? Con le teste motrici che sono queste zone qua, è un dimero, ok? Questa è la coda che troviamo qua, dove abbiamo l'attività inibitoria. Poi, queste sono le due catene leggere. Questa è la catena leggera full length, perciò questa è la rappresentazione dove si localizza l'interazione con la catena pesante. Questa è la stilizzazione di quella che sarebbe il cDNA che codifica per questa catena leggera. Ok? Dove hanno tenuto il codice colore rispetto appunto a questa rappresentazione grafica. Sono stati fatti dei dilettanti, cioè costrutti che mancavano di una determinata parte, perciò questa è la catena leggera, il delta vuol dire privo di, perciò questo è mancante del dominio TPR, che vi ricordate è quello che era servito invece nell'altro articolo per fare il doppio ibrido ed è dove si lega GIP1. Poi il dominio appunto mancante di TPR e un altro ancora più breve che manca del COI e che tiene soltanto una parte più piccola che si lega alla catena pesante. Questo per darvi la schematizzazione e dava questo tipo di, diciamo, di costrutti più brevi, più corti, oppure la coda da sola, questo è il costrutto che dà la coda da sola, o il costrutto che dà la testa, le teste da sole. Tutti i costrutti sono stati in realtà taggati, tra virgolette, con quello che viene indicato qua, che sono le sei istidine. Noi abbiamo parlato finora appunto di tag, che poteva essere l'emaglutinina, che poteva essere la T7 da polimerasi, poteva essere MIC, un'altra forma di tag che viene utilizzato, e l'aggiunta di sei istidine, e poi si fanno colonne di, si fanno anche in questo caso purificazione per affinità con queste tag di istidina. L'istidina è un tipo di modifica che viene anche molto utilizzato per purificare appunto proteine ricombinanti, quando invece si vuole utilizzare la proteina per fare direttamente un trattamento, non utilizzare il costrutto da far esprimere dentro a delle cellule. Cioè voi potete usare questo per fare produrre una proteina ricombinante di cui però volete purificare la proteina. Ok? Poi hanno studiato in realtà la capacità di interazione tra queste diverse parti, cioè se metto direttamente soltanto le teste della catena pesante, se è in grado di legare, o se c'è una possibilità di interazione anche con questi diversi costrutti delle catene leggere, come dire, io so nello schema generale che ho questo tipo di interazione note qua, ma non so com'è è la struttura ripiegata della molecola e se ci sono altre interazioni tra catene leggere e catene pesanti. Ok? Per fare questo, questo è estratto, sono frasi estratte dall'articolo di PNAS che stiamo commentando, e loro sono partiti dalle osservazioni del gruppo di cui abbiamo parlato prima, di questi articoli che avevano cominciato a mettere in evidenza la parte C-terminale inibitrice della catena pesante, quello che vi dicevo prima, quello che vi ho fatto vedere con questo schema, con la cosa gialla, no? Che diceva quello inibitorio. Però loro hanno ripreso questa problematica e l'hanno affrontata con tutti questi costrutti che abbiamo appena visto. Ma vi ho portato l'estrazione di queste frasi per farvi notare una cosa. Questo non l'abbiamo commentato, ma sempre il gruppo di Zeré aveva fatto alcune analisi con la metodologia FRET, alla quale voi accennavate una delle discussioni, una delle lezioni che abbiamo fatto assieme. Cioè la FRET è il fatto di avere due costrutti con due fluorocromi, che in realtà vengono eccitati in due spettri diversi, avere uno viene eccitato, se è vicino all'altro trasmette l'energia di emissione sua per attivare l'altro, ok? Perciò in realtà in questo caso ho due fluorocromi e questa è la tecnica della FRET. Quello che potete trovare, che è una variante, è un po' comunque su, si assomigliano per certi versi e addirittura anche per rispondere a domande simili, e quella che invece è l'anisotropia. E l'anisotropia utilizza anche delle differenze di fluorescenza, ma come base un principio diverso. Quando un fluorocromo viene eccitato, e restituisce appunto una fluorescenza, la modalità con la quale restituisce questa fluorescenza dipende in realtà dallo stato nel quale si trova la molecola. Nello stato in cui è possibile avere una vibrazione, potremmo dire una polarizzazione di questa luce che viene emessa, della fluorescenza che viene emessa. Se la molecola che viene eccitata si trova legata a un'altra, questa interazione interferisce con questa vibrazione. Lo spettro di emissione è diverso. Perciò, nel caso specifico, non ci sono due fluorocromi, ce n'è uno solo, ok? Ed è però lo stato nel quale si trova la molecola la quale è stato agganciato questo fluorocromo, se è libera emette in un certo modo, se invece è associata a un'altra subunità emette in modo diverso. Perciò è più un problema nella rivelazione dell'emissione appunto della fluorescenza. Perciò è un problema anche di direzionalità, non vado oltre, non sarei capace, non commento questo di cui non sarei capace di commentarlo, ma semplicemente credo sia abbastanza intuitivo dire che è un cambio delle caratteristiche della fluorescenza che è emessa, a secondo che la molecola sia più libera nei suoi movimenti rispetto a una molecola che è trattenuta dall'interazione con un'altra proteina. Ok? E dunque non è una tecnica particolarmente diffusa, anche perché richiede un'attrezzatura piuttosto sofisticata, però volevo attirare la vostra attenzione rispetto, come differenza rispetto alla fretta. Questo è il tipo, diciamo, di risultato. Se questa è una appunto la molecola con il fluorocromo attaccato, se io ho una piccola interferenza, una piccola anche associazione, ma che tutto sommato non immobilizza molto questa molecola al quale è attaccato il fluorocromo, ho poco effetto anisotropico. Se aumento e ho un'interazione con una molecola particolarmente grossa che attacca e ferma la molecola che è marcata con il fluorocromo, questo mi dà questo aumento dell'effetto anisotropico. Forte di queste cose, con appunto tutti i costrutti che abbiamo visto prima, studiando questi effetti di interazione tra i diversi moduli, facendo complemento anche con interazione messa in evidenza attraverso classicamente l'immunoprecipitazione, come abbiamo visto prima, in realtà dà un modello che permette di spiegare come possiamo avere un'interazione dovuta alla presenza delle catene leggere che stabilizza la struttura della catena pesante in modo tale da ripiegarla. In pratica, se noi non abbiamo la catena leggera, c'è soltanto la catena pesante, vedete che queste sono le teste, la molecola è ripiegata su lei stessa e in azzurro, vi ricordate, sono le code. Da sola, questa catena pesante può in realtà riaprirsi abbastanza facilmente in presenza di microtubuli e dunque potremmo avere una situazione in cui c'è anche questa capacità di interazione con i microtubuli, ma in questo caso microtubulo-microtubulo. Cioè la coda ha anche una capacità di interazione con i microtubuli. E dunque, in questo caso, il ruolo della catena pesante non è nel trasporto di carico, ma interagisce con i microtubuli associando microtubuli fra di loro. Questo l'avrete già visto come concetto, l'abbiamo visto assieme, la differenza tra appunto chinesine o dineine che possono trasportare dei cargo è un aspetto, oppure un ruolo anche nelle interazioni fra i microtubuli. Quando è che questo è fondamentale? Fuso mitotico, ok? Fuso mitotico è proprio il caso nel quale il movimento, la trazione, quello che viene fatto, è dovuto all'interazione dei microtubuli fra di loro. E dunque è un altro mestiere, tra virgolette, regolare le interazioni microtubuli-microtubuli rispetto a quella microtubulo-cargo. Allora, in questa forma, e dunque si capisce anche perché prima, quando nell'esperimento precedente c'era soltanto la catena pesante, c'era il binding ai microtubuli. In effetti a questo punto possiamo avere questo tipo di interazione che permette di riaprire e dunque di avere il legame quando la catena pesante è da sola. Quando è presente la catena leggera, questo favorisce il ripiegamento, la struttura ripiegata più stabile e dunque che non ha affinità per i microtubuli. Questo, quando dimostrando appunto queste capacità di interazione sia delle code con i microtubuli sia delle teste con i microtubuli. In presenza di cargo però, quello che succede è che il cargo interferisce con l'interazione sia delle catene leggere con le teste delle catene pesanti, sia delle code delle catene pesanti con le teste delle catene pesanti. Cioè, in pratica, questa struttura che era richiusa dalla presenza delle catene leggere, il cargo è un problema di spostamento di equilibrio, di affinità. Cioè, maggiore affinità si sposta dunque, il cargo riesce a aprire la struttura perché interagisce con i domini TPR e le catene leggere. Questo fa anche vedere come attraverso tutto sommato stesse molecole, gli equilibri anche stoichiometrici, i rapporti, la presenza o meno della produzione della catena leggera mi può favorire un'interazione delle catene pesanti o a regolare le interazioni microtubulo-microtubulo oppure a favorire il trasporto dovuto ai cargo. Ma le catene leggere e pesanti non viaggiano a vuoto, perciò quando non c'è il cargo la struttura è piegata, inibita, il cargo riapre e permette l'aggancio delle teste delle catene pesanti. E questa situazione. Il trasporto è dunque rimettere una struttura di questo tipo qua e non avere l'affinità per i microtubuli, ma permettere appunto questo aggancio del cargo. E dunque da questa differenza tra un'interazione che gestisce microtubulo-microtubulo da una che gestisce microtubulo e cargo. Allora, noi siamo rimasti nel dettaglio di quello che vedevamo con gli approcci sperimentali, di più con quello che era aver visto catene pesanti da sole interagisce con i microtubuli, catene pesanti più catene leggere, no. Se aggiungiamo GIP, secondo anche questo tipo di schema, cosa dovremmo aspettarci? Che interagisce e che lega. Perciò se noi abbiamo messo il cargo, cosa succede? E cosa è successo? Niente, dice lui, ha ragione. Lega? Allora, qua abbiamo solo le catene pesanti. Qua abbiamo catene pesanti, catene leggere ed è la stessa situazione. Questo è il blot, io avevo preso nel diapositiva precedente solo quella frazione dello stesso blot, d'accordo? Perciò è la stessa immagine, lo stesso risultato, ma vi avevo dato solo la prima parte. Adesso, qua, qual è la differenza con queste corsie? È che qua abbiamo aggiunto GIP. Qua abbiamo messo GIP, ma non abbiamo messo né la catena pesante né la catena leggera. Come dire, verifico prima che già GIP da solo non si leghi ai microtubuli. Qua nell'ultima, e potremmo dire se c'è un risultato ci aspettiamo che sia nell'ultima corsia, eppure vediamo che praticamente c'è quasi niente. In pratica noi abbiamo aggiunto GIP1 e nonostante non abbiamo legato i microtubuli. Ve l'ho portato perché uno dice, sembra essere smentire quello che abbiamo visto appena sulla diapositiva precedente. In realtà vuol dire che GIP di per sé non è un cargo sufficiente ad aver aperto la catena. E dunque, quando è una situazione di questo tipo qua, non abbiamo il legame ai microtubuli. Cioè, questo io l'ho messo, questo significa che si è legato al microtubulo, quando ho messo catene potenti e catene leggere non si è legato, quando ho aggiunto GIP, qua in blu, non si è legato. Questo vuol dire che probabilmente non è sufficiente. Se non è sufficiente, bisogna dire che probabilmente c'è qualcos'altro. Per sapere cos'altro potrebbe esserci, sono tornati a rifare un doppio ibrido. Sono tornati a pesca, sono tornati a vedere se in condizioni anche diverse di realizzazione del doppio ibrido riuscivano a vedere l'aggancio di qualcos'altro. Perciò questo è stato fatto e l'altra differenza è che è stato invece di fare il doppio ibrido con la catena leggera come era stato nel primo esperimento, questa volta è stato fatto un doppio ibrido prendendo il C terminale della catena pesante, cioè quella che possiede l'attività inibitoria, secondo, perché è quella che permette di ripiegare. Allora, facendo questo, con questo frammento terminale 750-955, cioè questa zona qua della catena pesante. Questo era, a questo punto, il risultato del doppio ibrido. Il risultato del doppio ibrido questa volta mette in evidenza una famiglia di molecole che sono le molecole FES, per Fasciculation and Elongation Protein, cioè proteine che erano state già messe in evidenza nelle cellule nervose, nell'elongazione dei prolungamenti, in particolare nel cono di crescita. Allora, quello che è stato fatto è stato Matchmaker e il famoso kit che è della Stratagen. È stato fatto uno screening di una libreria, che è una libreria cervello fetale umano, perciò anche questo ho comprato, vi dicevo, ormai queste cose è inutile rifarlo, bisogna fare ogni volta uno si fa lo screening e va a pesca di quello che gli serve, partendo dalla libreria che è resa disponibile commercialmente. E anche questo ve l'ho proprio preso per commentarlo, perché vedete che in questi casi vi dice 46 dei cloni positivi contengono, cioè erano sequenze che codificavano per la catena leggera delle chinesine. Allora, quello che è stato usato per il doppio ibrido è quello che vedete qua in verde. Perciò questo è l'esca, Abbiamo detto l'esca è 750-955, cioè la parte C-terminale. E la parte C-terminale che contiene la zona di aggancio della catena leggera. Perciò se io utilizzo questo come esca, è logico che fra i diversi cloni che saranno ottenuti e sono positivi, ci siano quelle che codificano per i pezzi, per i frammenti della catena leggera, che contengono il dominio di interazione con questo esca. E in effetti dice, questo era un risultato atteso. Ma oltre a queste cloni c'erano altri cloni positivi e altri cloni positivi che codificavano per sequenze riconducibili a queste molecole FES1 e FES2. E dunque abbiamo una possibilità di interazione tra l'esca, che è la parte C-terminale della catena pesante, e queste molecole FES. Dove o qual è la possibile interazione? Cioè queste molecole dov'è che agiscono esattamente? Di nuovo sempre con lo stesso anche problema di dire competono nell'interazione della catena leggera con la catena pesante, cioè spostano questo tipo di interazione, oppure vanno su un altro sito e si possono legare anche in presenza delle catene leggere. Questo invece, ve lo ricordo, il sito di legame di GIP1. GIP1 si lega al TPR motif della catena leggera. E questo era il risultato del primo doppio ibrido che avevamo visto. Questo ha messo in evidenza questo altro tipo di interazione. Facendo questo, e appunto dicendo dove è la tipologia di interazione, tipo di cosa che si fa in questi casi qua, quali possono essere i potenziali domini interessanti, per sapere questo l'abbiamo già visto, si mettono a confronto le diverse sequenze, si va a vedere dove sono i motivi conservati che potrebbero essere quelli più interessanti in prima battuta da andare a studiare. Perciò queste sono appunto le sequenze messe a confronto su quello che sono nella catena pesante, nella parte ultima, in drosofila, in uomo, drosofila, in C. elegans e in gardenia. Vedete che sono molto conservate in realtà queste molecole, perché questo addirittura appunto tra piante e uomo. Stiamo guardando quello che succede nella parte, quello che codifica per il C-terminale. Qua è, si parte dal 799, poi questo è quello che prosegue, 855 sempre nell'uomo, 917 sempre nell'uomo, ok? Perciò mettiamo a confronto da diciamo 800, circa 800 fino ai 950 finali. Perciò da qua a qua. E mettendo a confronto trovano questa parte conservata della coda con un dominio con la struttura coiled, poi quelle che sono una parte più globilare finale della molecola della catena pesante. Perciò una zona che poi vedremo è quella che sarà implicata nel fatto di poter legare un cargo, quello che vedete qua in verde, e di quella che è la parte più inibitrice, e per inibitrice si intende quella che va a interagire con la testa della catena pesante. Ok? Se si toglie, se si delete questo, la catena pesante non si richiede più, richiude più su lei stessa. Ok? Perciò questa è la zona che permette di avere questo tipo di interazione e, come abbiamo visto prima, sarà facilitato dalla presenza delle catene leggere. Qua stiamo studiando quale tipo di molecola che farà parte dei cargo è in grado di interagire con questa parte finale delle catene pesanti in modo tale da togliere questo effetto inibitorio. Questo sono appunto l'allineamento, in alcuni casi sono addirittura totalmente conservati alcuni aminoacidi, in altri casi quello che sono scritti in rosso su fondo bianco e quando sono sufficientemente vicini o comunque non hanno delle caratteristiche, fanno parte un po' dello stesso gruppo di aminoacidi, cioè hanno delle caratteristiche molto simili. E vedete che queste zone terminali sono veramente altamente conservate. L'ultimo aspetto interessante è questa parte, che è anche una zona importante per l'inibizione, se viene alterata, dell'attività tipiasica, che è quella che normalmente permette poi lo spostamento della molecola. Perciò se c'è l'attività inibitoria è perché la parte, vi ricordo, della coda si viene a essere vicina alla testa, inibisce l'attività anche ATPasica della testa, e l'attività di idrolisi dell'ATP è fondamentale nello spostamento anche lungo i microtubuli, perciò c'è sia l'affinità sia la capacità di idrolizzare l'ATP. Questo, diciamo, riassunto, e così avremo dunque qua un motivo molto conservato che viene indicato come questa prima parte, e l'effetto inibitorio, che è questa seconda parte implicata nell'inibizione vera e propria. Se si va a vedere a questo punto l'interazione tra FES e i diversi costrutti, perciò qua se voi, avremo tre tipologie di costrutti. Questo che riprende questa intera sequenza, quella che si ferma, che non ha la parte inibitoria, cioè si fermerà qua, oppure quella che perderà, sarà tronca a questo livello, perderà sia la parte conservata sia la parte inibitoria. Ok? Sono le tre tipologie di dilettanti. Se andiamo lì, questo era tutto, questo è quello con solo la zona conservata, questo è soltanto, cioè privo della zona conservata, della zona di inibizione. E se andiamo a vedere questa parte, questo il legame di FES a questi diversi costrutti, ve l'ho messo in rosso dove è presente l'interazione. Perciò FES si lega soltanto quando noi abbiamo anche tutta la parte terminale. Abbiamo la parte terminale, poi all'interno, se vado a vedere questa parte terminale, vedo che ci sono delle zone che sono, se prendo il white type, si lega. Se ho mutato i primi aminoacidi, questo è rimasto conservato, ok? Ho sostituito questi aminoacidi con soltanto delle alanine e ho perso il legame. Ho fatto lo stesso con le alanine successive e questo mi permette di avere lo stesso il legame, perciò la conclusione è che questi aminoacidi non sono coinvolti nell'interazione tra FES e la parte C-terminale della catena della chinesina 1. Okay? Questo è indispensabile, questo è indispensabile, questo non è più indispensabile. Perciò da questo deduco che l'interazione di FES con la catena pesante della chinesina 1 dipende dall'interazione tra valetto in questo modo, in cui abbiamo questa zona centrale che è fondamentale per l'interazione con la catena pesante delle, tra la catena pesante delle chinesine e FES. Era solo il dettaglio, diciamo, dell'interazione, ok? Avete capito cosa hanno fatto? Hanno fatto in realtà una mutazione che ha sostituito questi gruppi di aminoacidi con soltanto delle alanine. Invece di avere la delezione vera e propria, si è conservato la lunghezza totale, ma è stato alterato, diciamo, la composizione aminoacidica di una circa 10 aminoacidi per volta, ok? Spostati. Invece di fare una delezione, è stata fatta una sostituzione con delle alanine. Ci sono delle alanine che, se sono sostituite, perdo l'aggancio, se invece sono sostituite riesco a mantenere l'aggancio. Questo mi dice che è legato in questa zona, devo avere mantenuto parte di questa struttura per avere l'interazione con FES. Più che altro mi interessava vedere con voi questo altro tipo di mutazione per affrontare un problema di interazione. Cioè, in alcuni casi si toglie direttamente, se vuol fare qualcosa di più specifico, in alcuni casi, l'avevamo visto l'altra volta, era la sostituzione ad esempio di una tirosina, perché sappiamo che è un aminoacido che può essere soggetto a fosforilazione e dunque è uno, diciamo, chiave che, se molto conservato, probabilmente ha un ruolo. Allora faccio una mutazione puntiforme. Se invece non ho un'indicazione di questo tipo qua, posso modificare senza fare la delezione vera e propria, perché permette di mantenere, diciamo, forse la distanza fra aminoacidi che potrebbero essere importanti in strutture che possono adottare. Perciò è un po' diverso avere qualcosa che è deletto da qualcosa che è invece modificato, ma in cui la lunghezza globale rimane intatta. Perciò, se faccio questo e se perdo questa interazione, o meglio, se FES, quando interagisce con la parte nota per essere inibitrice, leva l'inibizione, cioè, in altre parole, abbiamo visto che GIP1 interagisce con la catena leggera e dunque evidentemente la parte inibitrice continua a poter funzionare. Questa che interagisce direttamente con la catena pesante nella zona inibitoria, se è presente, ci permetterà di levare l'inibizione? E visto che non voglio trattenervi tutto per lezione e lezione su questo, per fortuna in questo caso abbiamo levato l'inibizione. In effetti, sempre facendo lo stesso tipo di approccio, ma avendo messo non soltanto GIP1, ma GIP1 e FES, a questo punto abbiamo legato i microtubuli. E siamo in una situazione, questa volta, di aver legato i microtubuli. E dunque, questi che sono i due cargo, funzionano in modo cooperativo per poter essere trasportati lungo i microtubuli. In effetti, in questo caso, abbiamo associato ai microtubuli sia GIP1, la catena pesante, la catena leggera, FES e GIP1, ci sono tutti. Questo, se uno lo guarda con più calma, comunque è lo stesso disegno sperimentale di cui abbiamo già parlato. Qua hanno messo direttamente già le due catene pesante e leggere, alle quali qua non abbiamo né GIP1 né FES. Qua abbiamo FES, cominciamo a avere un po' di interazione, ma molto debole, quasi niente. Quando ci sono tutte e due, c'è veramente l'interazione con i microtubuli. L'hanno anche verificato in vivo, e dunque facendo addirittura Questo è lo stesso campo, e studiando come, ricostruendo tutti i diversi elementi, si riesce anche a seguire lo spostamento lungo quello che è un prolungamento di una cellula di tipo neuronale. In effetti seguono nel tempo lo spostamento, d'accordo, della difese GIP1 lungo i microtubuli trasportato dalla chinesina. Perciò è la verifica, diciamo, in vivo del fatto che non solo c'è l'interazione, questo ci ha mostrato l'interazione, ma non ci ha mostrato in realtà che si sposta. D'accordo? Perché abbiamo fatto un approccio che metteva in evidenza l'interazione. Quello di fare l'esperimento in vivo dice non solo c'è l'interazione, ma questo permette lo spostamento lungo i microtubuli. Uno lo potrebbe vedere. Devo aumentarvi. Questi sono i filmati. Vi ricordate la catena? No, la catena pesante da sola riusciva a legarsi ai microtubuli. La situazione di partenza è una certa diffusione, qua, vedete? E poi mano a mano che passa il tempo, si arriva a una situazione in cui invece di avere solo la fluorescenza completamente diffusa, ha una fluorescenza che dà l'idea appunto di essere associata ai microtubuli. E questa è la situazione quantificata in questo modo. Se io metto catena pesante più catena leggere e faccio lo stesso tipo di esperimento, questo è il tempo che corre e vedete che la fluorescenza rimane diffusa. Questo metto catena pesante, catene leggere e GIP1 e non riesce a associarsi. Catena pesante, catena leggere più fessa e rimane diffuso. Una volta che ho messo, questo è il risultato al quale arriveremo a 10 minuti, vedete che questo è diverso perché di nuovo è un po' analogo a questo e lo troviamo associato ai microtubuli, questa fluorescenza. In effetti, si parte da una situazione in cui è tutto diffuso, ma vedete che sempre in presenza di questa condizione sperimentale in cui si aggiunge quello che impedisce l'idrolisi e fissa un po' di più la situazione, vedete che a questo punto la fluorescenza la troviamo associata ai microtubuli. Perciò queste sono le registrazioni di time-lapse, questa volta di costrutti che possono essere osservati autofluorescenti, osservati in vivo, possono essere appunto tipo costrutti di fusione con molecole tipo la GFP. E dunque il risultato è una cosa di questo tipo qua. Passeremmo da una situazione in cui qua catena pesante, catene leggere ripiegate con solo in presenza solo di GIP. Sarebbe sempre ripiegato in presenza solo di FES. L'insieme mi permette invece di avere questa situazione di apertura e di interazione con l'ATP, attraverso l'idrolisi dell'ATP, del spostamento di queste vescicole lungo i microtubuli. La seconda domanda era se queste molecole, o se esistono, diciamo, anche delle situazioni in cui c'è una competizione, se sono dei trasporti indipendenti. In particolare, vi ricorderete, quando abbiamo iniziato questo discorso, abbiamo detto dal primo doppio ibrido c'era il legame di GIP1, ma anche di GIP2 e anche di GIP3. E la domanda è: GIP1, GIP2 e GIP3, visto che legano sempre il TPR della catena leggera, come combattono, cioè trasporta uno o l'altro, può trasportare comunque sia GIP1, sia GIP2, sia GIP3, è indifferente com'è la situazione di questi diversi cargo che possono interagire sempre con queste chinesine. Perciò prima di fare questa seconda parte, terza, magari facciamo 5 minuti di intervallo e poi riprendiamo dopo la discussione su questi risultati.